Ecco, dopo questa piccola pausa di rifocillo in tutti i sensi, riprendiamo il nostro librettino, siamo in fondo pagina 10. E leggiamo il messaggio di Gesù a Luisa del 28 novembre del 1906. Essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti. I movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me. Quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo. Onde, facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te, e il tuo operato si diffonderà a bene di tutti. Ci ricordiamo che nelle ore della passione, a un certo punto, Luisa dice a Gesù che vede nelle gocce del suo sangue brulicare anime di tutti i secoli, e gli dice Gesù: tutti ci contieni in te, tutti. Pensando a Gesù che ha nutrito se stesso il giovedì santo, intendendo comunicare tutti e dare al Padre la gloria, come se tutti avessero fatto la santa comunione, posso compiere questo atto preghiera. Nel divino volere mi fondo nella santa Eucaristia, nel corpo e sangue di Cristo. Nel divino volere la offro all'umanità intera, perché tutti, nutriti e trasformati dal cibo santo, si convertano al Salvatore e abbiano la vita. Fiat. Come dice il Signore, sono cose semplici, ma immense, perché è immensa la volontà che le mette in moto. Il divino volere è semplice, sono le creature che complicano tutto. A volte queste cose semplici, accolte solo nella mente, diventano complicatissime. Diventano quei famosi ragionamenti tortuosi che la parola di Dio dice che allontanano da Dio. Anche nella divina volontà possiamo fare ragionamenti tortuosi. Quando non ci giochiamo il cuore e pensiamo di usare la mente e di capire, qualcosa comprendiamo perché è giusto, il Signore lo vuole, ce lo chiede, ce lo offre. Ma ricordiamoci che siamo sempre davanti al mistero. Ed è soltanto la fede che può accogliere veramente. Ed è soltanto il cuore che, come dicevamo prima, ha questa capacità di dilatarsi per accogliere l'infinito. Tutto quello che conosciamo è necessario conoscere per poter accogliere e vivere, ma è soltanto quando è vissuto che diventa fecondo e cambia tutto. Altrimenti sono nozioni e può diventare anche pericoloso. Può anche illudere noi stessi e gli altri di essere dove invece non siamo, di vivere la divina volontà, mentre invece magari la mescoliamo con le nostre miserie. È chiaro che il Signore vuole trovare nei figli del divin volere tutta l'umanità, praticamente se stesso che la contiene. Come può trovarla? La trova se c'è Lui. Se l'abbiamo fatto entrare, come dicevamo, Lui contiene tutta l'umanità e allora anche noi. L'umanità santa che loda, ringrazia e ripara. L'umanità caduta e peccatrice che chiede perdono e implora misericordia. L'umanità misera che invoca giustizia e pace. Tutta l'umanità che il Figlio ha assunto su di sé per riportarla al Padre, la vuole trovare in noi. E la trova quando viviamo di divina volontà e abbracciamo il mondo con le braccia di Cristo e lo amiamo come Lui, come Maria, fino in fondo. E questo ci possiamo verificare con chi ci sta vicinissimo. È lì che vediamo se è vero. Il Signore viene in noi ad amare così, e l'amore trasforma, illumina, colora, riscalda. Noi, per verificare se abbiamo questo amore, non dobbiamo pensare che amiamo l'umanità in astratto. Amiamo l'umanità e prima di tutto quella più vicino a noi, nelle nostre case, nei luoghi che frequentiamo, dove lavoriamo, dove incontriamo quotidianamente persone di tutti i tipi. Amiamo l'umanità, cioè le creature una per uno, con quel volto che hanno, con quella personalità che hanno, con tutto quello che il Signore ha dato loro, con i doni che hanno, con le fatiche che a volte facciamo, perché incontriamo disagi, perché a volte ci facciamo noi criterio, ma quando il criterio è Cristo, che contiene tutti e che ama tutti, se Lui abita in noi, allora diventa semplice. Allora si illuminano tutti quegli aspetti di bellezza di ogni creatura che è creata a immagine e somiglianza. E tutto quello che ci pareva inaccettabile o difficile o diverso da noi, a volte può diventare addirittura una ricchezza, altre volte può essere accolta e trasformata in bene. Noi dobbiamo sempre accogliere e trasformare come il Signore accoglie e trasforma. Tutte quelle creature che il Signore accoglieva e che vivevano nel suo sangue, non è che le prendeva così come erano per tenerle così, con tutti i difetti e le brutture che magari c'erano. Le accoglie per ripulirle, per trasformarle, per vivificarle, per ridargli la vita. E lo può fare con la potenza del suo sangue divino redentore. E chiede a noi di fare lo stesso, sempre con quella potenza che è sempre ancora Lui che vive in noi. Il mondo con le braccia di Cristo e Cristo con le braccia del mondo. E ancora torniamo ancora a quello scambio di paradiso di cui parlavamo prima. Dal messaggio di Maria per il ritiro accoglienza e trasformazione nel divino volere che avevamo fatto nel 2014, Maria ci diceva: vi invito ad abbracciare il nostro Dio con le braccia dell'umanità e a rimanere stretti a Lui per trasmettere agli uomini l'amore e la misericordia di questo abbraccio. Il mondo lo aspetta, solo voi lo potete fare. Non perdiamo tempo, moltiplichiamo il bene all'infinito. Solo noi perché? Sempre perché ancora una volta deve essere attraverso una carne umana che lo accoglie. Non solo noi perché siamo speciali, solo noi diretto a quei figli del divin volere che veramente lo sono, che veramente lo vivono, che si lasciano appunto abitare e attraverso questa carne nostra il Signore può compiere queste cose. Qui ho scritto una frase che per voi non vuol dire molto. Mi vengono in mente gli anelli di congiunzione del vostro scorso ritiro, però questo ritiro è lo stesso ritiro che abbiamo fatto al sud e quindi come libretto è lo stesso. E loro avevano fatto un ritiro sugli anelli di congiunzione molto bello, e visto che qui lo citiamo leggiamo anche il messaggio a quale si riferiva, così non rimane una cosa oscura. Gesù diceva così: figli del divin volere, il primo anello di congiunzione per allacciare il cielo e la terra fu la mia umanità santa. L'umanità perduta non avrebbe mai potuto riparare lo strappo orribile del peccato. Ora, in questi tempi di battaglia decisiva per la sorte di tanti, scendo nei figli del mio volere per moltiplicare gli anelli, e il cielo, allacciato con dolce violenza, torni ad abbracciare la terra e sia pace per tutti e per sempre. Sono io che lo faccio, ma lo posso fare solo attraverso l'umanità che mi accoglie, così come ho dovuto incarnarmi per essere il primo. Gli anelli devono essere umani divini per poter ricongiungere la terra al cielo. Figli benedetti, anelli fedeli e forti, spettacolo che rallegra il cielo e colma di speranze la terra, dalla destra del Padre vi benedico, Gesù. Così siete al corrente anche di questo. E dopo magari questo giornalino ce n'è un po', ve lo darò, adesso lo do al dono. Ecco perché mi venivano in mente gli anelli di congiunzione. Quello che segue è particolarmente interessante ed è anche un'esperienza costante che tutti noi in cammino facciamo regolarmente, e il Signore oggi ci invita proprio a non stancarci di approfondire, di imparare e di praticare. Tre cose fondamentali. Imparare, perché se non conosciamo, come dicevamo prima, non possiamo neanche accogliere, neanche desiderare e tantomeno vivere. Approfondire continuamente per non rimanere sempre fermi sulla stessa piastrella, e praticare, perché è solo la pratica che ci dà poi l'esperienza per continuare, per migliorare, per testimoniare. Gesù a Luisa nel 1906, la creatura che vive nel divin volere, mentre trova tutti contenti, trova tanto da fare, da imparare, a gustare sempre cose nuove, che l'anima da una scienza minore impara scienze maggiori e ha sempre da imparare, da cose piccole passa a cose grandi, da un gusto passa ad altri gusti, e sempre resta altro di nuovo a gustare in questo ambiente della volontà divina. E le scoperte non sono mai finite. Ogni giorno, se viviamo davvero, se vogliamo, se abbiamo scelto davvero e non a parole questo dono, ogni giorno facciamo una scoperta, ogni momento, e rimaniamo in continuo contatto con la mente del Signore, col suo cuore, coi suoi gesti, coi suoi sentimenti, come dicevamo, e tutto questo ci comunica un'infinità di cose, di nozioni, di luci, di sentimenti, ci ispira gesti, ogni giorno diversi, nuovi, che sono sempre nell'essenza del cammino della divina volontà, ma sono sempre come i fiori che rifioriscono continuamente, e quello di oggi assomiglia a quello di ieri, ma non è lo stesso, e magari ha un profumo più intenso, e facciamo delle scoperte. Anche per Luisa non era affatto semplice, se diceva: mi pare che una goccia di luce prendo e 100 me ne sfuggono. Questo mi consola molto, perché è così anche per me e forse anche per qualcun altro. Sì, vedo che siete d'accordo. D'altronde stiamo parlando del sole divino, non è che possiamo prenderlo in mano, acchiappiamo qualche raggio che è già tantissimo, che è già una meraviglia, ogni volta che illumina qualcosa di nuovo, però il sole divino non lo possiamo prendere in mano. Certamente che tutta questa novità continua. Sentiamo Gesù a noi a Pasqua del 2003. Anche io vi insegno, passo dopo passo, a regnare sulla mia creazione, incominciando dalle cose più semplici, in apparenza, ma impossibili ad altri, e che possono restare un segreto tra di noi. E di questo abbiamo fatto tante esperienze, ce le siamo testimoniate tante volte. Impossibili ad altri, perché scaturiscono da atti compiuti nel divino volere. Quindi possibili per tutti quelli che il divino volere hanno accolto. A proposito dell'ambiente della divina volontà, ripassiamo anche questo messaggio di Gesù del 2007. Quando uno si esprime in una lingua nuova, gli pare di dire le stesse cose di prima, però improvvisamente lo capiscono tutti quelli che prima non lo capivano, tutti quelli che parlano la lingua nuova che egli ha imparato. Quando ti esprimi nella divina volontà, ti rendi udibile e comprensibile da ogni creatura in cielo, in terra e sottoterra, e anche da tutto il creato, che conosce e comprende un'unica voce, la mia. Se avete letto il libro di Maria di Maggio, penso che tanti l'abbiano letto, quello della Madonna, la Regina nella Divina Volontà, vi ricorderete che la mamma racconta che tutta la creazione la riconosceva regina e si inchinava nei fiori e brillava di più il sole. E Gesù commenta una cosa incredibile che mi ha lasciato sempre sconvolta, dove dice che era capace di farsi amare anche dalle cose senza ragione. È bellissimo, no? Perché comunque in queste cose sono mosse dalla divina volontà. E quindi, e allora quando passava lei, gli uccellini cantavano, i fiori si inchinavano, bello, no? E poi come quando racconta il suo ingresso con l'Assunzione in cielo, adesso è stata una festa incredibile, va bene. Utile sottolineare che gli atti nel divino volere fanno parte della lingua nuova, comprensibile appunto a tutto il creato e a tutte le generazioni. Noi ne facciamo molti di atti preghiera nel divino volere, che giustamente investono l'umanità intera, e possiamo anche fare atti specifici, come dicevamo prima. Per esempio, vorrei pregare con te l'ora della passione, ma tu non puoi, o semplicemente non vuoi. È un esempio che se ne possono fare mille, questo mio. Fusa nel divino volere ti trovo e mi fondo in te e prego con te quell'ora e il Signore l'accoglie. Certamente a beneficio di tutti, ma in particolare come pregata da te. Ancora un altro esempio. Faccio preghiere di liberazione su un capo di Stato e leggo sul giornale che ha fatto affermazioni positive prima impensabili. Ovviamente ci saranno state anche chissà quante altre preghiere, ma io verifico la mia. È bello perché con questi atti non finiamo di scoprire mille piccoli grandi trucchi d'amore.
È famoso per trovare i trucchi d'amore.
Sì, vero, è famoso, sì, sì. E poi è utile anche sottolineare che sono ispirazioni. Ogni volta è un'ispirazione, allora se l'accogliamo e la viviamo ne arrivano in continuazione anche altre. Ma se questa ispirazione la mettiamo da parte e non l'accogliamo, allora può essere che non ne arrivino più, perché se non l'accogli vuol dire che non la gradisci, allora lo spirito fa un passo indietro e ti lascia senza ispirazione. Se invece l'hai accolta è una, l'altra, 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 è un continuo, no? È un continuo scoprire appunto quello famoso che dici tu, Maria. La mia elemosina nel divino volere è benedetta più dei pani e pesci, logicamente, perché travalica il tempo e per lo stesso motivo i miei passi possono entrare nei passi di ogni creatura per dirigerli sulla via del Signore. E così di tutto, finché, come ci dice Maria, gli atti divini siano convertiti in natura. E ribadiamo ancora una volta che convertire in natura vuol dire come respiro, vuol dire una cosa, quelle cose naturali alle quali non dobbiamo fare continuamente caso, no? Questo esempio lo facciamo sempre, quello del respiro, perché è il più semplice. Nessuno di noi pensa adesso inspiro, adesso espiro, adesso inspiro, adesso espiro, no? Sarebbe anche una fatica immane. Però respiriamo, è connaturale. È connaturale, il respiro è connaturale, così come guardare, abbiamo gli occhi con gli occhi aperti, no? È naturale che se un occhio è sano guarda, vede, distingue le forme, i colori, tutto, no? Allora non è un qualcosa al quale devo fare continuamente attenzione, no? Adesso sì che dobbiamo fare tantissima attenzione, ma quando sarà convertito in natura, quando ci sarà connaturale, cioè come il Signore stesso, lui non è che fa fatica, vero? Non fa fatica a fare la sua volontà, non gli pesa per niente. E noi dobbiamo arrivare a questo. Ora facciamo un piccolo test. La trasformazione radicale di tutte le nostre relazioni affettive e sociali e la nostra nuova capacità di creare fraternità, soprattutto dove appare più difficile, dice chi siamo.
Dove appare più difficile.
Sottolineato, sì, Maria. E la vita spesa col Signore nell'abbraccio universale alle creature e alla creazione dice che siamo figli del divino volere. Se siamo trasformati così, abbiamo deposto i mezzi umani. È importante controllare questo, perché se non controlliamo la situazione, la nostra situazione, andiamo avanti pensando, sperando, illudendoci, e invece abbiamo i mezzi per controllare. Allora ho scelto la divina volontà, cammino, fatico, prego, spero, faccio atti, eccetera, eccetera. Intorno a me, nella mia famiglia, prima di tutto, negli amici, nei parenti, nelle relazioni, cosa è successo? Cosa è cambiato? Deve essere cambiato qualcosa, magari non tutto, non subito, ma le cose intorno a un figlio del divin volere, le cose, le persone, le situazioni cambiano così come cambia l'aspetto del prato quando sorge il sole. È lo stesso prato, ma siccome non c'è più la tenebra o non ci piove sopra, assume un altro aspetto. Allora noi lo possiamo verificare se e dove, come, quanto e quando si sono trasformate queste cose, in che misura sono in via di trasformazione. Mica succede tutto subito, però lo possiamo verificare, lo dobbiamo verificare. E dove vediamo che ci sono ancora spigoli, cose più difficili, intensifichiamo la preghiera, intensifichiamo gli atti di riparazione. Adesso parliamo dopo ancora particolarmente di questo, va bene. Devo dirvi che la prima beneficata da questo ritiro sono io. Mi sono chiesta quando non ho fatto gli atti sospesi. Evidentemente, ogni volta che ho agito, anche involontariamente, senz'altro involontariamente, non alla divina ma all'umana, mutilando distrattamente un atto di quella vita divina che poteva generare e non ha generato perché gli è mancato il respiro. Allora quell'atto sospeso lì io non l'ho fatto, ma non perché ho scelto di non farlo, ma perché non ho scelto di farlo. Sì. E qui Gesù ci dice: il vostro eccomi, il vostro fiat, questo è del 2016, si esprime dando morte al vostro io che come pietra d'inciampo vi sbara la strada per mozzarvi il respiro del divino volere. Proprio quel respiro che invece noi vogliamo avere perché sorga quella vita nuova. Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro significa dunque dilatare gioiosamente i polmoni dell'anima accogliendo la misura divina che vi è donato. Allora, se ho scelto il Signore, se mi abita, io starò ben attenta a quello che Lui in me vuole fare. È chiaro? Se ho aperto la porta al Signore, se ho accolto la divina volontà, se mi lascio abitare, non mi posso distrarre da quello che l'inquilino, che è il re che ha trasformato la mia spelonca in una reggia, che cosa vuol fare lui? È quello che devo seguire, che devo fare anch'io insieme. Non posso andare per i vicoli per conto mio. Allora sto attenta, sto in ascolto, prego, medito, ma soprattutto sono in quella, sono connessa. Questo lo capiamo tutti, vero? Sono continuamente connessa con la mente di quel re che mi abita per capire e per seguire quello che vuole fare in me. Solo se i miei pensieri sono nel divino volere, scaturiscono dalla mente divina del Signore e possono scorrere in ogni mente e portare luce, consiglio, ispirazione sante, come appunto è capace di fare lui. Se ci sono poi domande, segnatevele, perché poi c'è la condivisione e potete chiedere tutto quello che volete. Se sono capace rispondo, se no piango. Qui mi confesso, recentemente ho vissuto un atto dolore senza consegnarlo al Signore, quindi umanamente. Me ne sono accorta in fretta perché mi sono ammalata. Grazie Signore, quanto devo stare più attenta. Perché non sono qui a dirvi che tutto quello che il Signore ci ha dato, che stiamo imparando, eccetera, eccetera, e io so fare tutto a perfezione, no. Cerco, sono in cammino insieme a tutti voi. Ogni tanto, come vedete, ve lo sto raccontando, ogni tanto qualcosa sfugge. Per grazia, però, è stata una grazia che io mi ci ammalassi, perché così mi sono accorta immediatamente, non proprio immediatamente, insomma quasi, e mi sono confessata e tutto l'apparente male che mi ero tirata addosso è scomparso. Quindi stiamo attenti a non consegnare, dobbiamo consegnare. Me ne era capitata anche una l'anno scorso, ma questa ve la risparmio, però per dire che ogni tanto succede. Ma non perché vuoi, perché mantenere questa attenzione costante e continua è difficile per tutti finché non saremo arrivati al compimento. Però al compimento ci arriviamo solo se insistiamo a mantenere questa attenzione più costante e continua possibile. Poi se ogni tanto, appunto, come è successo a me, è così, il Signore provvede, nel senso che mi cionca. E così, grazie, perché così me ne accorgo. Come diceva Gesù più sopra, un atto di valore immenso nel divino volere è l'atto di mortificazione. Fermiamoci bene qui, perché questo è veramente fondamentale. La mortificazione del mio gusto, del mio desiderio, delle mie ragioni, del mio sguardo, della mia parola, della mia curiosità, della fame di qualsiasi genere, eccetera eccetera. Questo è difficile, non lo facciamo tantissimo. Io parlo per me, ma mi permetto di pensare che vale un po' per tutti. Ne faremo sicuramente, ma non tanti quanti possibile. E quindi se ritardiamo questi atti di mortificazione, che sono vita, che sono un'accelerata pazzesca verso la santità nel divino volere, e vuol dire che facciamo più fatica, che andiamo più piano, che arriveremo non si sa quando. Perché la mortificazione sembra una parola brutta, no? E invece noi mortifichiamo tutto quello che mortifica la nostra vita divina. E quindi, no? Facciamo spazio. Quindi il mio gusto, come dicevamo, il mio desiderio senza tener conto di che cosa desidera il vivente che mi abita, le mie ragioni, quando magari si discute di cose stupide con le persone, e c'ho ragione io, non c'ho ragione tu, cioè questa è una cosa terribile proprio, ci schianta, no? Allora, mortificare le mie ragioni, il mio sguardo, quando guardo cose che il Signore non vorrebbe guardare, non sono belle, non sono buone. La mia parola, quando non è eco della parola di Dio, quando sono magari chiacchiere inutili, chiacchiere sono sempre inutili. La mia curiosità, quando qualcosa solo per curiosità, una curiosità che non serve, e la fame di qualsiasi genere, non devo star qui a fargli elenchi, vero? quando facciamo questi atti di mortificazione, che certe volte sono piccolissimi, io ho provato a fare delle cose che mi sembravano talmente piccole, talmente da dire, Signore, c'ho quasi vergogna a offrire una cosa così piccola, no? Però invece non esiste, perché sentivo la sua gioia così grande che voleva dire che quella cosa così piccola aveva un valore. Perché? Perché non c'è niente di piccolo nel divin volere. E poi offrire una cosa piccola che potrebbe sfuggire all'attenzione vuol dire un'attenzione grande, un amore grande, perché se no non la vedevo, invece l'ho vista. Allora è nelle cose piccole che ci giochiamo, non sono i grandi gesti, gli eroismi, quelli lì li vediamo, li possiamo fare, certo, forse li fanno quasi tutti, una cosa grande, una cosa importante, non scappa via, no? Ma le così, quelle quisquiglie, fra virgolette, del quotidiano, che tu offri al Signore e ogni volta che le offri ti metti un chiodino che inchioda la tua volontà nella croce di luce e schioda la divina volontà. Quello è un lavoro lungo e faticoso, ma molto redditizio. Qui si dà un'accelerata grandiosa alla santità propria e indotta, che è indotta, perché se mi faccio santo nel divino volere non lo faccio da solo, è vero. Quanti possono essere beneficati dalla santità di un figlio del divin volere? E se non lo facciamo, quanto bene non fatto, che sarebbe, è male, il bene non fatto è male per noi, è male. Gesù, gocce invisibili straordinariamente potenti scorrono dalla fonte della divina volontà attraverso i figli del divino volere, strumenti di irrigazione per l'umanità. Gocce invisibili, dicevamo proprio prima di cose piccole, no? Quelle goccine che quasi non si, non quelle piogge di rotte, quelle goccine, no? Che scendono piano piano, piano, una goccia dietro l'altra, però continue, e fanno sì che la terra non secchi mai, perché la goccia continua sempre, no? Irriga, feconda, viene fuori il germoglietto, il fiore, il frutto. Maria ha detto sì, quindi siamo a posto. Allora schiacciamo il pedale dell'acceleratore santo, su questa strada si può andare a tavoletta, senza prendere multe, anzi, come sapete, si decolla con quelle ali che il Signore ci ha dato e ci chiede di tenere aperte con coraggio su tutta la sua creazione. Fiat. E qui è finito il programmino, diciamo. Però non era poco, vero? Come dicevo prima, se avete delle domande, sottolineature, eccetera, segnatevele, che così poi alla condivisione possiamo appunto condividerle. Visto che abbiamo ancora anche un po' di tempo, mi fa piacere leggervi questo messaggio. Prima abbiamo parlato, facevo riferimento al deserto, perché c'era un messaggio di Gesù per un ritiro, il deserto nel Fiat, e ve lo leggo perché fa parte del discorso. Diceva così: figli del divin volere, il vostro cammino nei deserti di fede che vi circondano è molto diverso dal cammino dei vostri padri verso la terra promessa. I vostri passi non lasciano il deserto com'era, non inciampano nelle rocce, non rischiano di perdere la meta. È il vostro avanzare che trasforma il deserto che vi circonda in terra feconda. Lo irrora d'acqua viva, fa spuntare fiori e maturare frutti. Nel divino volere il deserto non è più uno spazio da attraversare, ma una realtà da trasformare, appunto con il vostro passaggio, come si trasforma l'inverno al sopraggiungere della primavera. La luce, i colori, i profumi, un mondo nuovo. Avanzate dunque senza timore. La pienezza non teme il vuoto, non conosce povertà, dispensa bellezza, dispensa vita, dispensa gioia. Nessun deserto può conservare la sua aridità quando voi lo attraversate senza paura, lasciando colare dal vostro cuore pioggia benefica di carità, rovesci di grazia e di misericordia. Figli del divin volere, i nostri passi all'unisono, dolce speranza per l'umanità, vi benediciamo, Gesù. E se, certo, tutto questo, se non siamo all'unisono con Lui, non ha senso, no? Quindi i nostri passi. E c'è anche, riflettevamo anche questo. È evidente che abbiamo ancora un sacco di paure, e la consapevolezza piena, così come la pienezza del dono, sono ancora in cammino. Eppure il Signore ci invita ad avanzare come la primavera, che non si spaventa del gelo che al suo arrivo si scioglie, né del freddo pronto a cedere al tepore e a permettere alle viole di uscire a ricoprire i prati. Se l'aurora temesse di incontrare la notte, non sorgerebbe mai il sole. Dunque quel senza paura è fondamentale, come la carità e la grazia, e ottiene alle creature che ne beneficiano queste colate di misericordia. Il Signore non ci dice coraggio, avanzate, ci dice i nostri passi all'unisono. È questo che ci rende arditi e ci permette di essere insieme con Lui sommo bene, dolce speranza per l'umanità.
Aurora mi mette davanti il microfono, accetto con semplicità, implorando la divina volontà che mi abbracci, mi circondi completamente, in modo che io, sentendomi immerso in essa, fiducioso in essa, imitando la Vergine Maria che è sempre vissuta nella divina volontà, possa esprimere qualche pensiero. Sono momenti di riconoscenza a Dio e sono riconoscente anche perché mi è stato dato di partecipare a questa mattinata e anche parteciperò alle prime ore del pomeriggio. È un momento di grazia, direi, per la Chiesa, perché la Chiesa vive tempi nei quali si sente confusa, sente di essere combattuta, ma sente di avere il suo fondatore sempre in cammino. Noi non siamo soli, quanto più le difficoltà ci circondano, tanto più la dolcezza della volontà divina viene a invadere l'umanità, trasportata anche da voi che avete avuto la gioia di ricevere questo dono. Vi dico il vero che stamattina ho ammirato tantissime cose, cose dette, cose lette, cose riflettute. Ma una cosa che vi voglio ricordare è questo: la serietà del vostro impegno, il raccoglimento di questo vostro momento di preghiera è un chiaro segno che la Divina Volontà vi abbraccia, perché la Divina Volontà ha sempre bisogno di essere accolta nel silenzio, il silenzio del Signore Gesù che passava notti intere in dialogo con il Padre per accogliere la volontà del Padre. Lui che la volontà del Padre ce l'ha da sempre, sostanziale, perché le tre divine persone sono sempre totalmente unite. È bello pensare che il vostro silenzio, che io stamattina ho implorato per la Chiesa e per l'umanità, sia una disponibilità di Dio. Dio vuol dare quella che è volontà del Padre, il silenzio nell'ascolto di Lui. Lo mette nel cuore di voi, diffondetelo. Lasciate che dal vostro cuore passi, stupitevi per il fatto che questa mattina il silenzio ha animato la vostra riunione. La Madonna viveva in un silenzio tutto di santità, tutto di risposta alla volontà del Padre.
Ho detto solo fiat mi, secondo un verbo un tu. Basta, finito. Grazie, grazie Don per quello che ci ha detto.
Grazie anche da parte nostra.
Certo, siamo uno, qui siamo uno. Poco fa mi veniva in mente, a proposito delle verifiche, perché abbiamo parlato prima di verificarci, eccetera, eccetera, e poco fa mi veniva in mente che Gesù, quando è apparso, che c'era San Tommaso che voleva mettere le mani, no, per vedere, verificare tutto, eccetera, eccetera, aveva le sue ferite, è apparso, è risorto, ma con le ferite da far vedere, vero? E il corpo glorioso di Gesù porta le ferite. E mi ricordavo che in un messaggio il Signore ci aveva detto che i figli di Dio risorgono mostrando i segni della passione, e io ci avevo fatto un po' di pensieri, di meditazioni, che però non mi era chiarissimo, e a forza di pregarci e di meditarci mi è stato chiaro che cosa voleva dire. Noi non è che possiamo far vedere i chiodi, perché per adesso non ci sono, non sappiamo cosa succederà, però quando testimoniamo noi facciamo vedere quelle ferite della nostra vita che penso che tutti abbiamo avuto, o quelle che ci siamo procurati con i nostri peccati, o quelle che ci ha inflitto la vita semplicemente perché sono accadute, no? Ma se abbiamo trovato il Signore, se siamo abitati da Lui, siamo convertiti a Lui e tutto è cambiato, queste ferite non fanno più male, però sono lì da mostrare ai fratelli quando facciamo testimonianza. E che cosa vuol dire? Testimoniamo che è successo questo, è successo quell'altro, eccetera, eccetera, però non mi fa più soffrire perché sono oramai quelle ferite. Se siamo risorti, come il Signore ci dice, vivete da risorti, viviamo da risorti e mostriamo i segni della passione, nel senso che mostriamo quelle ferite che sono state, che abbiamo nel nostro corpo, nella nostra anima, quelle ferite che non ci fanno più male perché sono gloriose, però sono utilissime come testimonianza, e ognuno di noi ce le ha. Se invece ci viene in mente di raccontare tutte le nostre paturnie del passato lamentandocene e piangendoci ancora sopra, siamo certi che non stiamo mostrando ferite gloriose. È chiaro questo? Mi è venuto in mente questa cosa perché ne abbiamo anche parlato in questi giorni. È importante, mostrando le ferite, mostrando i segni della passione, diceva Gesù. Io cercavo di capire quali erano i segni della passione, poi alla fine le luci si accendono un po' per volta, si è accesa questa luce, mi ha fatto capire i segni della passione sono tutti quei dolori, quelle fatiche, quei lutti, tutto quello che è successo nella nostra vita, che ci sono i segni, ma non sono più dolore, sono gloria. È diverso, eh? Offerte. Il dolore, andiamo a ricordare anche questo, il dolore che comunque nella nostra vita, la sofferenza, che ancora c'è e anche che ci deve essere nella divina volontà, è tutto quello che fa soffrire Cristo, e noi soffriamo in comunione con Lui. Non cose che possono far soffrire noi stessi, i nostri io, il nostro orgoglio, le nostre pretese, eccetera, eccetera. Quelli via, no? La sofferenza che rimane e che ha valore e che dà gloria è la sofferenza di Cristo. Tutto quello che fa soffrire Lui deve far soffrire anche me, perché se no non siamo insieme. Se siamo insieme io soffro per quello che Lui soffre. Facciamo insieme questa preghiera a pagina 17. Prima di fermarci per prepararci il panino, eccetera, devo fare un'altra piccolissima testimonianza. Non volevo farla, ma devo. A proposito proprio di stare attenti, 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 no? Stamattina quando vi ho proposto l'intervallo, mi serviva a me perché ero proprio cotta. E è la verità. Sono sveglia dalle 2:30 e va bene, no? Ho detto qui se non mi fermo un attimo e prendo qualcosa, vabbè. Poi mi è preso
cioccolatina, eccetera, tutta fuori, però. E poi mi si è accesa la lampadina, ho detto: Signore, mi sono di nuovo distratta. Sei tu il mio riposo. Mi riposo qui in te adesso e subito. E la stanchezza. E non è la prima volta, Signore, perdono. E non è la prima volta, e ogni tacchete ci ricasco. E ha voluto che lo dicessi, perché sennò io ve lo tenevo nascosto. E ve l'ho detto, e infatti sì, insomma, siamo andati avanti, non sono finita sotto il tavolo, sono qua. Non solo sono qua, ma sono più fresca di quando abbiamo cominciato. E, non, e questa non è roba mia, vero? È roba sua. Signore, il mio riposo sei tu. E allora mi riposo in te, qui, adesso e subito. Lode e gloria al Signore.
L'angelo del Signore portò l'aiuto a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. O Dio, nel gran mistero della Incarnazione, la divina volontà ha invaso in maniera luminosa il cuore della Madonna, il grembo di lei. La divina volontà ha dato nuove speranze, nuova luce per tutta l'eternità, fino all'eternità, perché in quel momento di incarnazione cominciavano i tempi nuovi. O Dio, fa che sentendo la bellezza dell'incarnazione, noi possiamo camminare su questa strada accogliendo nell'umiltà il dono del tuo divino volere, implorando che ovunque porti frutto, e per questo ci sia sempre vicino alla Madre della Chiesa. Concedici queste grazie, oh Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo con Maria.